La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Sono le 17.05, questa è Nova Radio e questa è la settima ossessione di mercoledì 10 gennaio 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 15 di questa stagione 2023-2024. Continua il nostro viaggio, il nostro percorso all'interno della settima arte, che come sapete per noi è diventata una vera e propria ossessione ormai da un bel po' di tempo a questa parte. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in diretta in questo momento su Nova Radio, che appunto sono le 17.05. E un saluto anche a chi ci sta ascoltando tramite il podcast. So che siete sempre di più sia su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ci trovate un po' ovunque. E anzi, vi voglio dire e ringraziare per l'occasione anche l'amico Fulvio Bennati, che ci ospita tutte le settimane anche sulla sua pagina numerosa di follower, di condivisione e di interazione, che è Box Office Banful, che invito a seguire unitamente anche alla pagina della settima ossessione, ovviamente una pagina dove trovate tutti i dati relativi al cinema, gli incassi, quante persone vanno a vedere il film, insomma, se siete appassionati e curiosi anche di queste statistiche, allora vi consiglio di mettere il like alla pagina di Box Office Banful. Ringrazio ancora una volta Fulvio Bennati. Allora, noi siamo pronti a cominciare e direi di farlo immediatamente ascoltandoci il trailer del primo film di cui tra poco ci appresteremo a parlare.
Abbandonati.
Io la speranza ce l'ho.
Abbandona l'aria vecchia.
Oh, la vita è una soltanto.
Adesso rilassati fino a diventare un lenzuolo.
L'essere umano ha possibilità infinite.
Dentro già sono morti tutti.
Buongiorno, Dragone 18.
È un periodo strano.
Che lavoro fai?
Vuole vedere voi due, Tony Moriccio.
Quanti chili so?
Voi che ci fate i soldi?
Quando pensavi di farlo?
Oggi.
È un periodo molto strano.
Eccoci qua, allora, benvenuto e bentrovato innanzitutto a Matteo Maino. Buonasera Matteo.
Oh, ciao Daniele, ciao settima ossessione.
Ciao, ciao, bentrovato per la prima volta in questo 2024, ti ritroviamo qua. È sempre un piacere parlare con te, con Matteo Maino, autore web. E siamo con te oggi per parlare di un film che noi abbiamo visto quando, insomma, avevamo la maglietta a mezze maniche, non golf, piumino addosso.
Chi ti dice che non l'abbiamo anche adesso?
Esatto, beh, devo dire, se forse ci sentivamo un paio di settimane fa, ancora, forse ci poteva stare, perché comunque è un inverno abbastanza mite, adesso è freddo, però insomma c'è di peggio, c'è stato di peggio. Ma non siamo qui per parlare delle previsioni del tempo, siamo qui per parlare di cinema, esattamente di un film che appunto noi abbiamo visto alla scorsa mostra del cinema di Venezia. Un film, era uno dei cinque, se non sbaglio, erano quest'anno sei film italiani.
Oddio, erano più di quattro. Erano tanti.
Facciamo cinque o sei film, uno dei cinque o sei film della mostra di Venezia dell'anno appena passato, del 2023, la numero 80. Il film è forse italiano che ha più diviso un po' tra quelli che erano presenti in concorso, e si tratta dell'opera seconda di Pietro Castellitto, Enea.
Esatto. Enea, cosa dire di questo Enea? Intanto facciamo un breve recap delle puntate precedenti. Pietro Castellitto, ovviamente figlio di Sergio, fa il suo esordio alla regia, alla sceneggiatura con I Predatori ormai 3 anni fa, era il 2020, era settembre 2020. Vince il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura con I Predatori, che è un film comunque molto esplosivo, no? Cioè è quel classico film che solo un giovane regista che ha una visione assolutamente personale e chiara, quasi già autoriale, riesce a fare, no? Vince anche il Davide di Donatello al miglior regista esordiente proprio per I Predatori. 3 anni dopo si ripresenta a Venezia, questa volta in concorso con Enea. E che film è Enea? È esattamente un film, sì, divisivo, perché non poteva che essere la classica opera seconda di un giovane autore che ha comunque, come dire, la possibilità di realizzare in totale libertà e poi vedremo se in totale controllo tutte le storie che vuole provare a realizzare, ecco. Quindi vai, sì. Lo so cosa stai per dire,
volevo darti un assist che viene tra l'altro dal direttore Alberto Barbera, perché quando c'è stata la presentazione del programma di Venezia 80 alla stampa, Barbera ha detto che questo, nel raccontare in poche parole, in quei pochissimi secondi di tempo che ha per illustrare il programma alla stampa, l'ha chiamato la grande bruttezza. La ritrovi un po' questa cosa?
Allora,
all'interno del
film, non dal punto di vista, come dire, di commento al film,
esatto,
ma
perché poi ti volevo anche chiedere la sinossi, anche questo è un po' difficile però da raccontare, perché una trama vera e propria di questo film.
Sì e no, nel senso che potremmo riassumere il tutto dicendo che Enea racconta la storia appunto del protagonista omonimo e del suo amico Valentino che stanno nella Roma Nord, vivono queste vite, come dire, un po' vacue, un po' personali, un po' alla ricerca, come dire, di energia e di vita intorno a loro, in una Roma in cui tutte le persone che stanno intorno a loro sembrano vivere la propria vita però senza curarsi, come dire, dell'insieme, dove ovviamente manca la comunicabilità tra persone, tra genitori e figli, tra amici, addirittura tra amanti. Ognuno, insomma, il film segue non solo i due giovani protagonisti che in qualche modo avranno i loro conflitti, avranno il loro percorso, ma segue anche i genitori di Enea, ognuno insomma con i suoi problemi, con la sua storia che cerca in qualche modo una soluzione. Se vogliamo parlare, se vogliamo, come dire, confrontare con il mood del film di Sorrentino, anche in Enea ci sono due aspetti. Il primo è, come dire, questo senso di smarrimento dei personaggi e quindi anche del film stesso. È una trama che potremmo riassumere appunto in due righe, però non renderebbe quanto l'atto stesso della visione. Sì. Quindi per capire bene Enea bisogna innanzitutto vederlo. Quello e sì. Poi farsi la propria opinione in merito.
Questo smarrimento proprio di una generazione che è quella dei trentenni, poi nel
esatto,
quale si trova a pieno regime Castellitto.
Se vi è piaciuto I Predatori o comunque se sì. avete trovato qualche aspetto interessante nei Predatori, Enea è praticamente, come dire, l'evoluzione di quel discorso. Un'evoluzione anche stilistica, perché appunto come film di Sorrentino, Enea, possiamo dirlo, è girato benissimo. Castellitto Junior, se possiamo chiamarlo Castellitto Junior, ha come dire un occhio, ha un occhio proprio d'autore, nel senso che lui sa benissimo che film vuole fare. Forse in questo film eccede un po' troppo, nel senso che a volte si ha un po' la sensazione di uno stile che si divora la trama, a sì. volte si ha anche l'impressione, come dire, che ci sia quasi un'ansia da prestazione, no? Per l'opera seconda, quindi
quella che mette alla prova tutti un po'.
Eh sì, no? si cerca, è come se cercasse costantemente la scena d'effetto, l'idea visiva importante, il movimento di macchina particolare, l'inaspettato, la sorpresa, solo che il rovescio della medaglia di questo aspetto è che sì, Enea diventa uno di quei film italiani, insomma, che hanno un ardore dentro che è percettibile, però se tutto diventa speciale in 2 ore di film, poi questa specialità viene a perdersi, no?
Ecco, io di solito si dice poche idee, molto confuse, però qui ci sono tante idee invece che ha Pietro Castellitto,
esatto,
si vede
esatto.
che c'ha tanto da dire, tante cose da comunicare che vorrebbe appunto comunicare, però secondo me appunto non riesce proprio a trovare una grande unità in tutto ciò. Forse il suo esordio era molto più, come dire, rientrare un po' più nei ranghi. Qui è proprio strabordante questo film in un certo senso.
Sì, assolutamente, perché appunto il primo film, I Predatori, era anche più piccolino,
Sì,
proprio in quello che voleva
anche a livello
raccontare, in quello
produttivo di
che...
budget immagino era
Esatto,
molto
qui
più
è proprio...
contenuto, sì.
Qui appunto è un film che comunque deve avere un budget importante perché a memoria ci sono delle sequenze, insomma, che hanno richiesto, insomma, dei mezzi
Sì.
non indifferenti. Però appunto quello che sembra mancare in questo film, poi la cosa bella appunto di un film come Enea è che ogni spettatore può uscire dalla sala arrabbiato, deluso, esaltato, rinnovato. È uno di quei classici film che appunto vanno visti e vanno in qualche modo assimilati. È che in qualche modo gli manca, come dire, quel filo che si tiene unito, no? Quindi, in un film che racconta di personaggi che si smarriscono, che non si trovano,
Anche
eccetera,
lo
il regista
spettatore si
stesso.
smarrisce,
Esatto,
forse,
si
nel
smarriscono un po'
vedere,
tutti,
si
si
smarriscono
smarrisce
un
un
po'
po' la
tutti.
trama, si smarrisce un po' il regista.
In questo c'è empatia, diciamo, con i personaggi, tra pubblico e
Esatto, esatto,
personaggio.
esatto. E
Quindi, sì, quello
quindi, cioè, film coraggioso, film per certi
sì.
aspetti interessante, secondo me un passo indietro rispetto
Rispetto ai
all'esordio,
Predatori.
assolutamente sì, però appunto la cosa curiosa adesso è vedere come sarà il terzo film, perché le cose che a me
Vero.
interessano molto è appunto l'opera, cioè il corpus filmografico di un regista è composto poi da tutto il percorso
Sì,
che fa,
anche dal
quindi
percorso che fa, sì.
chissà
Sì.
cosa verrà in mente a Pietro Castellitto per il terzo
Sai che
film.
c'era.
Speriamo insomma un po' più di redini in
Sì.
mano.
Mi ricordo che c'era un regista esordiente con cui parlai una volta qualche anno fa, proprio qua in trasmissione. Adesso mi sfugge il nome. Mi dicevano: io passerei direttamente al terzo film, cioè il secondo non lo farei neanche. Cioè, dicevo, ho ricevuto delle buone critiche per questo primo, passerei direttamente al terzo, perché poi il secondo, appunto, se lo sbagli, insomma, ti corcano
Infatti,
metaforicamente di
quanti
botte.
film esordienti che hanno fatto, come dire, un esordio
E
fulminante,
poi si sono già
poi
persi
sono in qualche modo
al
hanno zoppicato quel
secondo.
secondo film, Xavier Dolan, Mainetti, potremmo anche andare indietro e parlare di Truffaut, cioè c'è proprio è quasi uno studio, no?
Sì, è vero. Poi molti di questi, penso a Truffaut, appunto, si sono ripresi poi alla grande con il proseguio della loro carriera. E tra l'altro, no, una cosa molto così di colore all'atere del nostro intervento, del tuo intervento. All'atere del tuo intervento c'è un commento mi viene da sorridere, di un fake Pietro Castellitto che è apparso sulla nostra pagina Facebook a commento del menu, diciamo, della puntata degli argomenti di oggi, che invitava tutti quanti a seguirci. No, vabbè, era una cosa proprio così. Tra l'altro, appunto, riprendendo proprio l'immagine ufficiale, che il vero Pietro Castellitto, che ha Instagram soltanto, insomma, questo lo dico. Magari se Pietro Castellitto ci dovesse ascoltare in questo momento, c'è un millantatore che si spaccia per lui su Facebook.
Io voglio credere che sia lui, cioè, non smettiamo di
Bah, non
sognare,
c'ha la
il cinema
spunta blu,
serve a
quindi
questo.
secondo me, bah, poi c'è questo invito proprio: o seguite la mia pagina, sa proprio di attira cose. No, io tra l'altro ci tengo a dire che Pietro Castellitto, come molti protagonisti dei film che escono in sala, l'ho invitato qua, non mi ha risposto, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. E sicuramente ha preferito promuovere il film a ben altri pubblici di Domenica Jin. L'ho visto ad Affari Tuoi, a Giocare ai Pacchi, quindi insomma molto più centrati sul cinema che rispetto a noi. Sicuramente questi programmi, vabbè, ma noi siamo piccoli, quindi lo capisco perfettamente. Non c'è nessuna vena polemica.
Ora
Ma ci piace anche
la
restare
parola
così
va agli
piccoli. La
spettatori.
parola va agli spettatori, che vedranno appunto in sala a partire da domani Enea, distribuito da Vision. Io non lo so la previsione che si può fare su questo film, su quanto potrà incassare. Cioè, sicuramente non è un film che attirerà grandi folle, film anche molto,
Lo
appunto, difficile.
scopriremo nei prossimi giorni, mi
Lo
sa.
scopriremo nei prossimi giorni. Va bene, va bene. Intanto, però, come sai, ci devi sempre aggiornare sulle tue visioni di Avatar. Questo lo so perché ci sono i nostri ascoltatori, le
Il
nostre
meme
ascoltatrici.
continua.
Assolutamente, cioè, non puoi sfuggire a questa cosa. Cioè, sicuramente in queste festività natalizie, mi sa che, come si dice a Firenze, ci hai dato dentro.
No, in realtà
niente.
In realtà in queste vacanze natalizie, sì, l'ho un po' tradito questo amore. Mi sono rivisto Titanic, quindi non so se vale la stessa cosa.
Ah, vabbè, però siamo comunque in casa Cameron.
Siamo lì,
va bene.
Mi rifarò.
Sicuramente entro fine gennaio un'altra visione di Avatar, secondo
chi
me
può
ci
dirlo?
Scappa. Matteo, come sempre è stato un piacere conversare
grazie
con
a te.
Ma grazie a te, ciao, a presto.
Ciao.
Siete pregati di allacciare le cinture.
Sappiamo dove siamo.
Guardami negli occhi.
L'aereo non si vede.
Se volassero sopra di noi non ci vedrebbero.
Che succede quando il mondo ti abbandona?
Aiuto!
Quando non hai vestiti e stai congelando.
Non possiamo arrivare fin là sopra!
17:21, saluto immediatamente Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Ciao, ben trovato alla settima sessione. Allora, con te Simone ci abbiamo tanta roba in ballo oggi. Cominciamo però, perché siamo entrati nel pieno della stagione dei premi che abbiamo inaugurato, sembrava che l'abbiamo fatto noi, invece insomma in un certo senso noi del cinema diciamo abbiamo inaugurato la stagione dei premi anche qua sulla settima sessione, ecco, sarebbe meglio dire. Però prima parliamo di un film che tra l'altro ha a che fare anche questo con un po' di premi, poi ci spiegherai anche il perché, essendo il rappresentante della Spagna, se non sbaglio, ai prossimi Oscar, film candidato dalla Spagna, si intitola La società della neve, è stato tra l'altro il film di chiusura della Venezia 80, che ritorna appunto dopo aver parlato di Enea, è stato il film di chiusura, adesso invece si trova su Netflix, è una storia vera e anche molto drammatica.
Eh sì, lo trovate su Netflix da giovedì 4 gennaio, è stato appunto, come detto te, il film di chiusura fuori concorso dell'80ª mostra del cinema di Venezia ed è il rappresentante della Spagna per l'Oscar al miglior film internazionale. Ora, La società della neve in realtà non dovrebbe essere una storia nuova per chi comunque in un qualche modo ha un po' diciamo di dimestichezza del cinema passato, perché sulla tragedia delle Ande sono stati già realizzati in passato due titoli. Il primo, del 1976, è un film argentino che chiaramente pochi hanno visto, che si chiama I sopravvissuti delle Ande, mentre in realtà il titolo più famoso, che era tratto appunto da questa storia terrificante, si chiama Alive, sopravvissuti, che è del 1993.
Quello lo ricordo.
Lo ricordo anch'io perché mi ricordo da piccolo, l'ho visto e mi rimase particolarmente impresso. Era un film statunitense, mentre qui in questo caso abbiamo una produzione avallata da Netflix, ma comunque una produzione spagnola, perché il regista è Bayona, che è un regista spagnolo molto, molto versatile, che si è fatto le ossa con il cinema horror, visto che, per chi non lo sapesse, è lo stesso autore di Orphanage, che è un horror psicologico che consiglio a tutti, ma è anche il regista di Impossible con Naomi Watts, che parlava, guarda caso, anche quello di una tragedia terrificante che era appunto lo tsunami che accadde il 26 dicembre di un po' di anni fa, forse 20-25 anni fa.
È il 2005-2006 era questo, sì.
Siamo lì, sono passati
quasi 20 anni, penso un po'.
Esattamente. E poi ultimamente ha diretto anche uno dei capitoli di Jurassic World, ma anche due episodi della serie Gli Anelli del Potere, tratto appunto ispirato appunto alle opere di Tolkien.
Sì.
Il film La società della neve e racconta appunto ancora una volta tutti con i minuziosi dettagli di quella catastrofe aerea che accadde nell'ottobre del 1972, quando un aereo di linea dall'Uruguay si stava dirigendo in Cile ed erano presenti su quell'aereo 45 persone. la maggior parte delle quali erano giovani ragazzi, appunto uruguayani, che facevano parte di una squadra di rugby. Purtroppo lo schianto accadde appunto sulla cordigliera delle Ande, le cui temperature notturne arrivavano addirittura fino a meno 30 gradi. Molti morirono immediatamente, subito dopo, immediatamente all'impatto, altri invece purtroppo morirono nei giorni successivi, perché sottolineo che purtroppo sono durati 70 giorni, ok, prima che sono arrivati i soccorsi. Questa è storia, questa è cronaca ed è storia.
Sì,
la storia è terrificante, ovviamente c'è di mezzo anche il discorso del cannibalismo come ultima meta, esatto, di sopravvivenza di questi poveri ragazzi, esatto. Ma ciò che in realtà mi preme appunto dire a chi ci sta ascoltando è che a mio avviso è un film di cura straordinaria, perché a differenza ad esempio del più celebre forse Alive, che molti probabilmente hanno già visto in passato, qui c'è meno edulcorazione, c'è meno approssimazione diciamo di sceneggiatura, e c'è una ricerca non soltanto del dettaglio cruento, ma c'è una ricerca anche dell'umanità di questi appunto sopravvissuti, di questi personaggi. È un film realizzato in maniera tecnica ineccepibile, direi a tratti anche impressionante, ma allo stesso tempo secondo me è appunto si basa su una sceneggiatura talmente solida e talmente empatizzante che non ci si può non commuovere alla fine di questo film. E io spero vivamente che il 23 gennaio, che è la data delle nomination agli Oscar, possa rientrare nella cinquina per rappresentare la Spagna. Ed è un film che comunque consiglio veramente a tutti quanti di recuperare su Netflix il prima possibile.
Sì, anche se ho capito, è andato direttamente su Netflix, so che ha avuto un passaggio molto fugace nei cinema italiani, e beneficerebbe forse più del grande schermo, da quel che ho capito. Ancora non ho avuto modo di vederlo questo film, per la potenza anche delle immagini.
Ma guarda, io anche non lo vidi a Venezia, perché vabbè, fu film di chiusura, io purtroppo alla chiusura
eravamo già andati via,
esatto. Io mentre ho visto La Società della Neve su Netflix la settimana scorsa, mi sono mangiato le mani, perché dicevo guarda te che film meraviglioso, penso sul grande schermo che effetto poteva avere. Esatto, quindi qui è purtroppo vabbè l'altro lato della medaglia della distribuzione Netflix,
è vero. Io per fortuna ho comprato un proiettore a casa, quindi me lo vedrò non proprio gigantesco schermo, però insomma meglio una via di mezzo tra il cinema e la TV di casa. Va bene, noi voltiamo pagina, entriamo invece nell'argomento relativo ai premi cinematografici, perché la stagione dei premi Award Seasons, come la chiamano, season senza la S finale, come la chiamano in America, è ufficialmente cominciata con i Golden Globe, che si sono un po' rifatti la faccia dopo appunto anni che non stiamo qui a ripetere, perché l'abbiamo già detto un bel po' di volte, quindi riascoltate i podcast precedenti per scoprire che fine avevano fatto i Golden Globe. Questa era la prima edizione, c'era stato lo scorso anno, ma diciamo quella che doveva poi rilanciare questo premio. Innanzitutto ti chiedo se ci è riuscito oppure no, e poi entriamo a vedere quali sono appunto i premi più importanti che sono stati assegnati, se ci sono state delle sorprese o meno.
Allora guarda, io inizio subito nel dirti che a mio avviso sì, secondo me il restauro della facciata dei Golden Globe è riuscito alla perfezione. Questo perché appunto la rivoluzione, okay, dell'organizzazione interna di questa associazione, che ricordiamo è l'associazione della stampa estera ad Hollywood, nel senso che è formata appunto da giornalisti professionisti dello spettacolo, che sono appunto appartenenti a paesi stranieri, ma che opera comunque a Los Angeles o ad Hollywood, e che quindi premia il meglio del cinema statunitense, ma anche della televisione statunitense, ovviamente. Il restauro c'è stato, perché adesso sono non 60, ma sono 300 membri. Sono 300 membri che appunto riescono in un qualche modo a rappresentare le differenze, ma anche le varietà etniche appunto delle altre nazioni, ma allo stesso tempo si vede questa differenza, diciamo questa rivoluzione, perché nei premi che sono stati assegnati c'è stato meno, come dire, meno attenzione al fenomeno pop del momento, e più invece attenzione a titoli d'autore, cioè titoli più affini effettivamente al settore della critica cinematografica più professionale. Ed infatti, oltre alla vittoria anche un po' scontata di Oppenheimer nella categoria miglior film drammatico, diciamo che il dato più interessante è che probabilmente con la vecchia organizzazione dei Golden Globe Barbie avrebbe vinto.
Già si vedeva dalle nomination, forse l'avevamo anche detto, no? Quando ci eravamo sentiti, che già dalle nomination si intuiva, per esempio, il fatto che tra miglior film commedia o musical non si trovasse un film come Wonka. Questo poteva già far pensare che l'aria era cambiata.
Mi ricordo che quando abbiamo commentato le nomination abbiamo detto: ma guarda, c'è anche questa nomination un po' strana, meritatissima, la nomination alla protagonista di Fogli al Vento di Claudio Maghi, con la vecchia organizzazione non sarebbe mai riuscita ad entrare.
No. Ma poi si era scoperto che c'era tutto un giro di mazzette pure lì dietro, no?
Sì,
di compravendita di voti, è incredibile.
Sì, la storia dei Golden Globe negli ultimi anni è stata un po' turbolenta e forse qui non è, diciamo, il caso di raccontarla. Ci vorrebbe
un episodio podcast apposta, anzi una serie di podcast che racconta proprio tutta la trafila dei Golden Globe, sì. Gli scandali dei Golden Globe.
Esattamente.
Però ritornando ai premi, appunto, abbiamo detto il miglior film drammatico ha trionfato Oppenheimer, mentre Barbie, no, che appunto si è un po' ridimensionato per quanto riguarda i Golden Globe, questo fenomeno, per essere uscito solo con il premio relativo al miglior incasso, se non sbaglio.
Sì.
E alla canzone di Billie Eilish.
Esattamente.
Però questo tu ci insegni, davvero esperto di premi qual è, che i Golden Globes sono una cosa e gli Oscar sono un'altra.
Assolutamente sì. Il fatto che, ad esempio, Barbie sia stato battuto nella categoria del miglior film da Povere Creature, che è, appunto, lo sappiamo, no? Il film vincitore del Leone d'Oro a Venezia, credo che possa significare ben poco, quantomeno al momento, rispetto comunque alle informazioni che abbiamo, perché Barbie mi sembra comunque un titolo che possa andare decisamente meglio, ad esempio, con i premi dell'industria hollywoodiana. Appunto faccio riferimento ai premi delle guilds, i sindacati, insomma, in un qualche modo. Non sto dicendo ovviamente che al momento è il favorito al miglior film, perché probabilmente lo sgambetto ce l'ha Oppenheimer.
Giudicando appunto tutti gli elementi, avendo
gli elementi del presente, Oppenheimer sicuramente non può non essere il favorito. Per capire se Oppenheimer possa soffrire nei prossimi mesi di, come dire, una sorta di ridimensionamento del suo status di favorito o meno, dovremo aspettare quantomeno il mese di febbraio, quando ci saranno le premiazioni, non tanto le nomination, le premiazioni delle guilds, cioè i premi dei sindacati. Quindi i premi, diciamo, degli attori, dei registi, dei produttori e via dicendo, dove Barbie forse potrebbe avere comunque qualcosa da dire in più. Chiaramente Oppenheimer parte molto favorito, perché è un film che andrebbe molto bene anche dal livello tecnico, no? La fotografia, il montaggio, il suono, la colonna sonora è molto avanti.
E potrebbe essere anche la prima volta che Nolan potrebbe fare la combo miglior regia e miglior film. Insomma, una cosa che, cioè, tra l'altro non ha mai vinto l'Oscar come miglior film, come miglior regista, ma neanche credo come miglior film i suoi film hanno vinto.
No. Ha ricevuto qualche nomination.
Sì,
ne ha ricevute per Dunk, se non ricordo male.
The
per
Prestige, ricordo, sì.
Sì, però insomma, vinto, oggi arriva veramente avvantaggiato quest'anno e comprensibilissimo, certo.
Certo, prima di passare, perché ci sono state altre nomination agli Screen Actor Guild, un altro premio molto importante, volevo soffermarmi giusto 30 secondi sul miglior film straniero, dove tra l'altro era candidato anche il nostro Io Capitano di Matteo Garrone, che non ce l'ha fatta. Ha vinto Anatomia di una caduta di Justin Trier, film vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, e questo film diventa anche un caso, perché la Francia non ha scelto questo film che sicuramente, forse al 90%, forse anche di più, avrebbe sicuramente trionfato nella cinquina che poi verrà fuori nella cinquina delle nomination agli Oscar a miglior film internazionale, e questo aumenta anche le chance, magari le possibilità e le probabilità e le speranze per Io Capitano di Matteo Garrone non avere un competitor come Anatomia di una caduta. Ma per il semplice fatto, qui si narra che appunto Anatomia di una caduta, correggimi se sbaglio, non è stato candidato alla Francia in quanto appunto il governo francese non avrebbe proprio apprezzato tantissimo il discorso della regista Justine Triet quando ha ritirato la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, dove si è, insomma, l'ha bastonato proprio a parole il dottor Macron, diciamo, e quindi questo potrebbe essere il motivo per cui la Francia non ha candidato, non ha scelto perlomeno il film di Justin Trier come il suo candidato appunto a miglior film straniero agli Oscar.
Sì, no, c'è da dire che effettivamente il tempismo è abbastanza, come dire, eloquente.
Sì, fa pensare, fa pensare.
Ci sembra più una scelta politicizzata, chiaramente non abbiamo le prove, quindi però ci sembra una scelta politicizzata e non dettata ovviamente da una scelta strategica, perché chiaramente, senza ovviamente nulla per nulla dimenticare la qualità dell'altro candidato francese, che è La passione di Dudan Buffan con Juliette Binoche, che comunque ho visto alla Festa del Cinema di Roma, sì. È un film molto notevole,
sì.
Ma è chiaro che Anatomia di una caduta sarebbe stato non soltanto candidabile in maniera concreta, ma avrebbe, sì, tranquillamente vinto l'Oscar, ovviamente per il miglior film straniero, ad occhi chiusi.
Assolutamente.
Quindi, insomma,
sì,
è
sì,
particolare,
sì,
questa cosa.
Sì.
Chiaramente l'assenza di Trier lascia lo spazio probabilmente a titoli come La zona di interesse di Jonathan Glazer, che mi sembra molto avvantaggiato,
sì,
soprattutto nel contingente,
sì,
britannico,
sì,
visto,
sì,
che insomma,
sì,
è un,
sì,
film,
sì,
britannico, ma addirittura La società della neve potrebbe
anche,
in qualche modo,
sì, Kaurismäki, sì, certo, anche probabilmente,
abbiamo,
sì,
Kaurismäki, abbiamo Wim Wenders, insomma abbiamo titoli grossi di grande qualità quest'anno, quindi insomma, certo,
sì,
Anatomia di una caduta sarebbe stato il vincitore ad occhi chiusi, però diciamo che i contender, chiamiamoli così, contender, sono altrettanto di qualità ottima.
Ti chiedo soltanto, abbiamo gli ultimi 30 secondi, siamo andati un po' lunghi, per dirci quali sono le sorprese di questi Screen Actors Guild, altro premio molto importante, proprio in 30 secondi.
Allora, 30 secondi, 4 nomination ciascuno per Oppenheimer e Barbie, che quindi in questo caso si confermano i due titoli favoriti appunto in orizzonte Oscar. Viene eliminato a sorpresa Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon dalle nomination. Scompare pure Mark Ruffalo tra le nomination come attore non protagonista per Povere Creature, che quindi si ridimensiona un pochettino rispetto alla vincita dei Golden Globe,
sì,
per il miglior film, in un qualche modo. Ecco, mi sembra di vedere un pochettino questi movimenti, insomma, Povere Creature che si ridimensiona nonostante il Golden Globe,
sì,
Barbie e Oppenheimer, che per me rimangono le due alternative più credibili in orizzonte Oscar. Ecco.
La premiazione a fine febbraio mi pare addirittura in onda su Netflix, almeno in America.
Sarà su Netflix per tutti.
Ah, per tutti.
Esattamente.
Ah,
sì, per tutti,
bene,
su Netflix la notte tra il 24 e il 25 febbraio.
Bene, ma noi ci sentiremo sicuramente prima, perché ci abbiamo ancora 2 mesi qua davanti di fuoco. Ok, Simone. È sempre un piacere parlare con te. A presto.
Grazie di nuovo,
ciao,
grazie
Simone, ciao,
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 grazie, ciao.
Sin Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Bruneta. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del video per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura, Community Radio.
Eccoci di nuovo in diretta, vado subito a salutare Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Buonasera,
buonasera.
Buonasera.
Mi hai detto che era raffreddato, c'è una voce squillante, bellissima.
Hai visto?
Ciao. Ti chiedo di aspettare 45 secondi in linea, ma proprio 45, perché introduciamo il film, bellissimo film,
certo,
di cui stiamo,
certo,
per parlare. Gun in your hand. Non ci sono parole, Jacopo, in questo trailer di Brevissimo, ma solo la musica, una cover di Jimi Hendrix, e poi ce l'ascolteremo invece in versione originale quando ci saluteremo, per introdurci a un film che compie esattamente 20 anni, forse qualche mese, e che per l'occasione è uscito in una versione restaurata dalla grandissima Cineteca di Bologna, nelle sale già da 2 giorni, dall'8 gennaio, ed è The Dreamers di Bernardo Bertolucci. Che diciamo su questo film?
Allora, è un film con cui Bertolucci, che era un regista molto sornione, una persona molto sorniona, diceva di voler raccontare il 68 agli spettatori degli anni 2000, quando in realtà questo film del 68 ne parla per una maniera totalmente indiretta.
È un film del 68 senza parlare del 68.
Esattamente, sì, perché il 68 rimane sempre fuori, a parte un finale bellissimo, sacrificato, poi oggetto di tantissime rivalutazioni come tanti film di Bertolucci. Questo è il suo penultimo film, mi sembra, perché poi se
sì, io e te diamaniti, sì,
molto tempo. E questo si prende un po' tutti quanti i suoi grandi amori cinematografici, perché recupera un'epoca importante, quella del 68, in un ambiente come quello dei movimenti nati, cinefili nati dietro, spinto del Cahier du Cinéma. All'epoca c'erano ancora Godard, anche se era appena uscito da qualche anno, fino all'ultimo respiro, e quindi c'era un'epoca di fermento molto forte dal punto di vista politico, ma anche cinematografico. E lui si rifà molto alla Nouvelle Vague, o al cinema nuovo brasiliano, a un tipo di cinema pasoliniano, da cui recupera dei topos importanti, come quello dell'alieno che arriva dall'America in Europa e sconvolge, viene sconvolto da quello che incontra. E infatti il film è una grandissima lettera d'amore al cinema, ci sono tantissime citazioni di film proprio inseriti, c'è Chaplin,
davvero tanti,
c'è Ben da parte, ci sta Scarface, quello di Howard Hughes,
sì, il primo Scarface,
cappello a cilindro, c'è quello della paura che mi sembra poi all'inizio, ci sta, quindi è una grandissima lettera d'amore al cinema e al cinema che lo ha ispirato.
Assolutamente. Tra l'altro i tre protagonisti, che sono Michael Pitt, Eva Green e Louis Garrel, che proprio sono stati lanciati, no, con questo film, cioè la loro fama secondo me la devono proprio a questo film qua. Poi magari c'è Michael Pitt che si è un po' eclissato, sembrava sembrava essere dirottato, essere con quella faccia anche molto simile al primo, al giovane DiCaprio, no? In un certo senso, se non sbaglio, veniva pure dal successo di Dawson's Creek, aveva un ruolo in questa grandissima serie. Grandissima serie, insomma, una serie di grande successo, americana, serie cult, questo teen drama. E insomma, volevo dire che questi tre personaggi erano la loro passione, si conoscono proprio al cinema, alla Cinémathèque francese di Parigi, se non sbaglio.
Esattamente, sì, sì. Mentre stavo vedendo un corridoio della paura,
sì. E rigorosamente poi, no, in prima fila, perché come dicono nei film, loro volevano essere travolti dalle immagini.
Sì, dovrebbero essere i primi a essere travolti dalle immagini, esatto. Prima che le consumassero gli altri.
È vero.
Tu dici bene di Pitt, perché se non mi sbaglio, venne considerato DiCaprio per quel ruovo, era impegnato in The Aviator.
È vero, perché era di quell'anno lì, nel 2003-2004, e quindi Bernardo Bertolucci cosa fece? Prese un sosia, una persona che poteva ricordare il giovane Leonardo DiCaprio. Forse all'epoca Pitt ha qualche anno in meno di Leonardo DiCaprio, penso, qualche anno in meno. Allora, tra l'altro, vai.
Sì, come dici bene giustamente tu, si crea questo menage a trois che diventa un racconto di formazione triplice, proprio classico, in cui loro tre ragazzi si conoscono, altro due gemelli e un estraneo, si conoscono e come un classico racconto di formazione, in cui parlano di loro stessi e parlano dei loro sogni, così fragili da dover essere tenuti al riparo da Bertolucci dall'esterno del 68, che sono dei modi invece molto violenti che alla fine li coinvolgeranno. Quindi c'è anche questo gioco di sguardi che è fondamentale, perché Bertolucci fa vedere come lo sguardo del regista all'uscita proprio, lo sguardo del cinema, è l'unico sguardo che ha cura di una certa anima candida delle generazioni e degli animi più sensibili. E mi permetto di citare solamente, appunto, con Luci della città, viene proprio esplicitato lo sguardo del cinema attraverso la scena finale di Luci della città, in cui Chaplin si mostra veramente al pubblico come se stesso attraverso lo sguardo della fioraia cieca, no?
Sì.
Quindi c'è questa idea proprio di lo sguardo del cinema che è tutto Bertolucci, perché Bertolucci era innamorato proprio dell'idea dello sguardo cinematografico.
È vero, era un regista cinefilo, possiamo dire, perché è uno che si cibava tantissimo di film, e questo appunto si vedeva appunto in The Dreamers, forse raggiunge appunto questa vetta, forse non il film in assoluto più bello, perché se andiamo a vedere dietro nella sua carriera troviamo Un Ultimo Tango a Parigi, L'Ultimo Imperatore, che sono dei capolavori assoluti, 900, Il Conformista, beh, una carriera straordinaria quella di Bernardo Bertolucci, non c'è, forse uno dei registi più importanti del secondo Novecento in Italia, questo è poco ma sicuro.
Dei più discussi
e che ha avuto un successo internazionale, possiamo dirlo. Tra l'altro, L'Ultimo Imperatore ha vinto ben 7 statuette di Oscar.
È il primo regista italiano a aver vinto il premio alla regia degli Oscar.
È vero. È proprio credo per L'Ultimo Imperatore, sì.
E permettimi di dire che il nostro Luca Guadagnino è un po' l'erede spirituale, anche per il percorso all'estero che sta facendo, di Bernardo Bertolucci.
Sì, lui dice che si ispira a Bernardo Bertolucci, effettivamente poi possono riuscire magari meglio o peggio i film a Luca Guadagnino, ma sicuramente l'impronta di Bertolucci effettivamente la si percepisce, ecco, la si percepisce, però secondo me Bertolucci rimane unico assolutamente nel suo genere. E no, io tra l'altro a questo film sono molto legato, perché probabilmente lo hai anche letto nella mia pagina, nel mio profilo Facebook, perché è uno di quei film che mi ha spinto proprio che mi trovavo, che ne so, un ciglio della strada, ecco, è arrivato The Dreamers, mi ha messo le mani sulla schiena, mi ha dato una spinta proprio nei confronti del cinema, questo film che tra l'altro io vidi al Fu Cinema Odeon qui a Firenze in lingua originale, e in una sala strapiena di giovani. All'epoca io avevo esattamente nel 2003, se non sbaglio era ottobre-novembre 2003 quando uscì in Italia, avevo forse 16 anni, una cosa del genere, e c'erano un sacco di giovani, ma anche più grandi di me, insomma ventenni, studenti universitari, che avevano riempito la sala per vedere questo film, mi pare fosse venerdì o sabato sera, insomma me la ricordo ancora tanto, tanto bene questa proiezione. Poi ricordo quante volte lo rividi anche dopo, e ricomprai tantissime, cioè ricomprai il DVD e lo vidi tantissime volte. Mi ricordo che lo portai addirittura a scuola al mio professore di italiano, e gli dissi: guardi, lei apprezza Bernardo Bertolucci, non l'ha visto sto film, lo guardi, che bellissimo. Stavo cercando di diffondere il verbo bertolucciano e di Dreamers un po' a giro.
E tra l'altro questa è una cosa che testimonia, cioè lui sarebbe contentissimo di questa cosa che tu dici, perché lui era uno dei registi italiani che più si impegnava a parlare ai giovani, specie nell'ultima parte della sua carriera, di tantissimi interventi dal vivo quando ormai non poteva più girare,
poi che era in carrozzina,
va bene. Lui si impegnò tantissimo a parlare con i giovani, ad aprire le porte del cinema ai giovani registi, ma anche ai giovani spettatori. Lui aveva proprio come focus questo.
E poi appunto anche gli ultimi film, lui oltre a, insomma, a diffondere i film per introdurre le nuove generazioni al cinema, utilizzava anche giovani e adolescenti, perché pensiamo appunto a The Dreamers, all'epoca il trio Garrel, Green e Pitt aveva poco più che 20 anni, se li avevano, e poi nell'ultimo suo film, Io e te, tratto dal libro di Niccolò Amanniti, ha usato proprio due ragazzini che avevano dai 12 ai 13 anni, ecco, quindi insomma l'ultima parte della carriera di Bertolucci era proprio incentrata sullo sguardo giovanile, quello sì.
Sì, lui aveva proprio questo trasporto verso un certo tipo di ingenuità anche loro, cioè lui era proprio innamorato, perché secondo lui l'idea dello sguardo del cinema si poteva tradurre solamente con lo sguardo dei ragazzi.
È vero. Bene, quindi se vi capita di andarla a vedere, forse resta nelle sale soltanto ancora per oggi, però ci sono queste operazioni, no, che magari qualche sala lo ripropone anche nel corso del tempo, e il fatto che è già stato restaurato un film di 20 anni fa, che all'epoca forse era girato appunto in pellicola ancora, mi fa capire che appunto sono passati 20 anni e due che sono diventato vecchio, una cosa incredibile.
Anch'io,
no, tu sei giovane. Ci ascoltiamo, caro Jacopo, io ti saluto intanto, ti ringrazio. Tra l'altro hai scritto uno speciale su The Dreamers su Movie Player, giusto?
Movie Player.
Ecco, tra l'altro tra poco ti parte anche una diretta su Movie Player, quindi appena finisce la settima sessione alle 18 andate sul Twitch canale, giusto? Il canale Twitch di...
Sì, il canale Twitch di Movie Player. Ecco, parliamo del primo film di Hayao Miyazaki.
Ah, bene. Ma rimane, perché io poi sono in... sto tornando a casa, non riuscirò a seguirla, però la seguirò dopo perché, insomma...
Rimane rimane il tot di tempo nella cronologia video del profilo Switch.
È vero, vedi, abbiamo parlato la settimana scorsa di Hayao Miyazaki, quindi continua il filo rouge, è inevitabile. Grazie Jacopo, ciao, grazie ancora.
Grazie a tutti,
ciao.
Buon proseguimento.
Mi piace interrompere Jimi Hendrix, però il tempo è tiranno e ci richiama all'ordine. Questa era la straordinaria Hey Joe di Jimi Hendrix, l'abbiamo messa perché in The Dreamers, il film con cui abbiamo di cui abbiamo parlato poco fa con Jacopo Fioretti, c'era proprio questa canzone ricorrente all'interno del film, e però nella versione di Michael Pitt, che con tutto il rispetto per Michael Pitt non sarà mai eguagliabile a questa di Jimi Hendrix. Saluto invece Federico Vascotto, che troviamo per la prima volta in questo nuovo anno, nel 2024. Federico, ciao.
Ciao Daniele, ciao gli ascoltatori, ci siamo ritrovati anche con l'anno nuovo.
Ci siamo, certo, il nostro appuntamento immancabile con la serialità televisiva. Però visto che poco fa con Simone Fabriziani abbiamo parlato del Golden Globe lato cinema, adesso anche se secondo me si fa presto ad archiviare questo argomento, perché due serie soltanto l'hanno fatta da padrona, diciamo, questa edizione del Golden Globe lato serie televisive, vero?
È vero, sì, tre tecnicamente, no? Se contiamo anche la...
Ah, la miniserie, è vero, sì.
Però è vero, sì, è stata un'edizione strana perché... Allora, io dico che, diciamo, ci possiamo ritenere soddisfatti alla fine, però appunto dal lato drama ha vinto Succession praticamente da tutte le parti, lato comedy ha vinto The Bear da tutte le parti, quindi sia come miglior serie che come migliore attore a Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, e miniserie ha vinto Beef, lo scontro di Netflix, con miglior attore e miglior attrice Steven Yeun e Ali Wong. Anche i migliori attori e attrici non protagonisti, c'è stato Matthew McFadden di Succession e, così una piccola parentesi, Elizabeth Debicki, che ha interpretato Diana per l'ultima volta, insomma, nell'ultima stagione di The Crown. Quindi alla fine sono stati i Golden Globe, storicamente sono stati quelli che di solito distribuivano un po' i premi, ok, tranne le varie categorie, mentre gli Emmy, ovvero gli Oscar della TV, insomma, erano quelli che proprio come gli Oscar cinematografici tendevano ad accentrare. Invece quest'anno hanno deciso di accentrare tutto un po' perché, non so se Simone l'ha accennato, insomma c'è stato lo scandalo, no, negli scorsi anni in cui c'era stata poca inclusione nei membri della giuria e quindi hanno dovuto un po', come dire, rivedere, diciamo, il proprio modus operandi, però resta il fatto che hanno premiato sicuramente i tre titoli che più si sono fatti riconoscere, ecco, nella passata stagione televisiva, quindi diciamo non ci possiamo, direi, lamentare. Io avrei dato qualcosina alle ultime stagioni di The Crown e di Mrs. Maisel, perché è l'ultima occasione, no, rispettivamente, però confido negli Emmy.
Però ci sono ancora gli Emmy, ecco, infatti, quindi, tra una settimana. Ecco, allora, quando è che sono? Domenica?
Lunedì.
Ah, beh, allora, comunque, lunedì, mercoledì saremo qui a commentarli, allora.
Esatto, perché sono saltati per via dello sciopero, no? Lo scorso, dicendo, si tengono a settembre, sì. E per dare inizio alla stagione televisiva, invece adesso sono in mezzo all'award season. Hai visto? Una settimana sapremo.
Ma potrebbe essere un'idea metterli proprio nell'award season, anche se parlano, insomma, di TV.
Infatti potrebbe, perché sentito passavano un po' inosservati.
Sempre là a settembre da soli.
Gennaio. Infatti. Però mi sa che non sia servito anche a questo lo
vediamo, sciopero. Vedremo. Allora, invece noi per questo primo appuntamento del 2024 non vogliamo parlare di una serie ben precisa, ma vogliamo darvi delle anticipazioni su quelle che, secondo il nostro Federico, esperto di serie, sono le 5 serie TV più attese o comunque da tenere sott'occhio per quest'anno, per questo 2024. Sono anche molto curioso di sapere che cosa hai scelto, quindi ti lascio la parola.
Ok, allora intanto te le dico una dietro l'altra, più o meno una per piattaforma, più o meno, nel senso, perché non è stato facile.
Sei stato ecumenico, dai.
Più o meno ho cercato, non è facile ovviamente, però uno si trova, nel senso, a dare un titolo grosso. Allora, iniziamo con Netflix, Il problema dei tre corpi. Sì. Novità sicuramente, secondo me, la più attesa. Per Sky and Now ho scelto House of the Dragon 2, perché la stagione, insomma, penso che la serie in generale che più aspettiamo forse addirittura di questo 2024, insomma, dopo la grande attesa. Per Disney Plus ho scelto Shogun, che è la serie giapponese, no? Quella dal romanzo, insomma, molto molto particolare. Per Apple TV Plus, guarda, ti do un ex aequo tra la seconda stagione di Scissione, ma solo perché non siamo sicuri che la vediamo entro la fine.
Dammi una buona notizia, io la voglio vedere sto 2024.
Esco. E Masters of the Air della coppia Hank Spielberg, che chiude la trilogia, no? Di Band of Brothers, The Pacific,
che arriverà tra poco.
Solo per questo ne do due. E invece per Paramount Plus ti dico... con grande curiosità la serie con Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow, anche perché sono due anni che se la portano avanti a raccontare, insomma, che ce la vedremo e quest'anno ufficialmente la vedremo, quindi sono curioso.
Bene, no, Master of the Earth, no, siccome io sono stato un grande fan delle prime due serie di, insomma,
anche
Band of Brothers
tanto.
E The Pacific, credo che arrivi tra poco, adesso gennaio o febbraio?
Arriva fine gennaio, bene. 26, quindi proprio manca pochissimo.
Tra l'altro,
arriva settimanale, sicuramente ne riparleremo.
Certo, questo è poco ma sicuro, e ci sono anche due attori del momento, insomma, che sono Austin Butler e Barry Keoghan, se non sbaglio.
Esatto,
quindi,
e anche farlo apposta, capito, per quanto siano emergenti, essendo più lanciati, quindi ci stanno che li abbiano utilizzati.
Certo.
Sono letteralmente sulla bocca di tutti, anche per via della World Season di cui abbiamo appena parlato, insomma, tra Salborn e il resto, insomma, quindi effettivamente è un interessante, no, casualità, diciamo, coincidenza, però.
Questi, insomma, sono le 5.
Per chiudere, ti dico anche per Replay, giusto per essere ecumenici e per citare una serie italiana, che se non pare che siamo di parte.
Prima gli italiani, tipo, una cosa del genere.
La Vita Segnale 4, io direi è attesa, anche perché è una coproduzione, quindi ce ne possiamo vantare. Anche
è una coproduzione con l'HBO e credo anche con la Francia, se non sbaglio.
Esatto. Tra l'altro è paradossale che HBO abbia già annunciato che da loro sarà disponibile da agosto e noi non abbiamo ancora una data. Però...
Ah sì, allora prima, in questo caso prima l'HBO e poi...
No, questo ci dovrebbe voler dire che noi la vedremo nella prima metà del 2024. 2024. No,
però non è stata annunciata, mi pare.
È paradossale che l'abbia annunciato la HBO e non noi, ma insomma, no, vabbè,
Noi siamo la RAI, viva la RAI, viva la RAI.
Viva la RAI, esatto.
Poi ovviamente nel corso dell'anno ci sarà qualche perla piccola da scovare, ci farai sapere, no? Di serie televisive.
Sono anche perle grandi, è solo che non le ho citate perché dovendo ridurre, insomma,
certo,
ce ne sono tante, nel senso.
Saremo qua per ancora fino a giugno inoltrato, quindi insomma tutte le settimane ci sarà modo di scoprirle. Allora, gli ultimi 3-4 minuti di questa trasmissione li vogliamo invece dedicare ad un argomento che pendeva, ma siccome gli attori stavano in sciopero e non ce lo facevano parlare di questa cosa, abbiamo rimandato di settimana in settimana. E adesso il 10 gennaio, la puntata numero 15, segnatelo sul calendario, è arrivato il momento di parlare di questo benedetto grafico. Riassunto delle puntate precedenti, che cos'è sto grafico? Un grafico, diciamo, che inquadrava, che rappresentava, per meglio dire, la percentuale degli iscritti, degli abbonati, per meglio dire ancora, alle varie piattaforme di streaming nel primo semestre del 2023, quindi si parla dal 1 gennaio al 30 di giugno, e lì erano venute cose fuori molto erano venute fuori delle cose molto interessanti.
Eh sì, ce l'ho qua davanti, non ci sorprende, oddio, un po' ci sorprende che era un 30% di Prime Video e un 21% di Netflix, quindi cioè i più grossi che se li prendono Netflix e Prime Video non ci sorprende, ma che la percentuale sia più alta per Prime Video, devo dire, no? Che un po' ci dice forse che
ma
Netflix...
sai, questo forse per il dovuto al fatto che, non so, contano le iscrizioni comunque ad Amazon Prime, punto di domanda, potrebbero contare?
In teoria dovrebbero contare in parte, non totalmente, ma in parte. Sì, io penso anche forse ci dice semplicemente che Netflix sta iniziando
il calo.
Non può più vivere di rendita, no? Beh, che insomma, sarebbe vero. Sempre ora, ecco, quindi
sì.
Ecco, la nomea che si è fatto, no? Ecco.
Sì. Questo ricordiamolo, sono i dati italiani, perché c'è anche Sky,
italiani,
è vero.
No, infatti, certo, sì, ovvio, italiani. Poi vedo un 9% di DAZN, che giustamente lo sport
tira sempre, il calcio in primo luogo, perché
esatto.
Se gli togli il calcio a DAZN, voglio vedere che percentuale ha.
E non credo abbia nulla, no.
Sarà uno 0,0 qualcosa, infatti.
Esatto, poi abbiamo un 8% di Disney Plus, che quindi alla fine della giostra, nonostante sia Disney, marchio Disney, insomma, no, non è così tanto, insomma, pervenuta, nonostante...
Guarda, io poi vedevo una percentuale di Disney Plus in America, era ancora sotto l'8%, quindi ancora, cioè in America il Disney Plus va ancora peggio, cioè questo infatti mi sembrava una cosa che
Poi abbiamo
chissà perché.
Scusami, dimmi.
No, dicevo, chissà perché, perché poi effettivamente qui in Italia su Disney Plus arrivano delle serie che però non sono originali di Disney Plus, no?
Sì, col fatto che c'è Star,
esatto.
C'è quella sezione che adesso permette a Disney in realtà di avere un catalogo veramente variegato, non ha più solo Star Wars e Marvel come franchise.
Se tu pensi magari appunto negli Stati Uniti le serie originali di Disney Plus sono appunto legate a quelle di Star Wars.
Di Marvel
è una cosa a parte,
è una cosa a parte.
Pensa anche te, in Italia magari se dovesse campare solo appunto c'è un vastissimo catalogo, lo sappiamo, quello della Disney, però di prodotti inediti solo italiani sarebbe poco e niente.
Esatto, ma poi se ci pensi era una delle prime lamentele quando è arrivato in Italia qualche anno fa, cioè il fatto che sì, ok, siete arrivati con i franchise, ma noi vogliamo altro, nel senso, e poi è arrivato Star, voglio dire, che senza quello veramente quanto sarebbe durata.
Diciamo che Star in qualche modo è un po' surclassato, Disney Plus. E poi andando invece alle percentuali ancora più basse, dove ci porta questo grafico?
Allora, vedo che intanto c'era un 11% di Sky, quindi
Sky
va bene, nel senso, con un 3% di Now, no? Che è il corrispettivo,
che è il corrispettivo dello streaming.
Perché insomma, abbiamo a sorpresa, per quanto mi riguarda, un 6% di Team Vision, che io lo dico con grande serenità, non ho ancora capito perché esista ancora, nel senso.
Ma forse per il fatto che, cerco di darmi le spiegazioni, ci sono la maggioranza degli abbonati che ha la connessione internet ce l'ha Team, e non, non so se ti danno automaticamente anche...
Automaticamente, bravo,
vedi, quindi se uno si dovesse abbonare a TeamVision sicuramente anche lì avremmo... Quindi diciamo che questo grafico si può interpretare forse in questo modo, cioè questa percentuale.
Sono immagino, d'accordo. Poi abbiamo a sorpresa un 4% di Paramount Plus, dico a sorpresa perché è tanto per essere nato da poco.
Nato da poco,
anno,
infatti. Però anche lì si può leggere col fatto che chi è abbonato a Sky, se non sbaglio, c'ha pure Paramount Plus.
Esatto, chi è abbonato a Sky è a cinema, solo con il pacchetto cinema ce l'ha in automatico, gratuitamente.
Esatto, chi ha il pacchetto cinema.
Se non attivare,
quindi ci sta che quel chi ha di quell'11%, 12% quanto era Sky, il 4% c'ha il pacchetto cinema. Ma di conseguenza c'è pure Paramount.
No, è vero, è perfettamente sensata.
Potrebbe essere così, potrebbe essere così.
Abbiamo un 4% di Discovery Plus, quindi vabbè,
sì.
Sappiamo che Discovery poi
Discovery,
fa quali true crime, comunque
sì,
funziona
sì,
sempre,
sì, è vero.
Diciamo, no? Nel bene e nel male, non so i prezzi attuali, ma insomma evidentemente funziona. E poi a sorpresa, con,
con grande dispiacere,
di Infinity, che è sempre
Infinity
con Vision,
sì.
Lì veramente non so perché esista ancora, ma va bene. No, ma rispetto a TeamVision non è neanche più esclusiva.
Sì,
se vogliamo,
ma
è
che credo abbia qualche esclusiva sul calcio, anche lì di Champions League.
Sì, e qualche esclusiva delle serie turche. E,
ah, beh, quelle vanno.
E quelle spagnole che la fanno andare avanti.
Le
però,
turche, sì.
Dire,
Can Yaman e company, sì.
Esatto, è veramente...
Terre Amare.
Rispetto a quando, insomma, a qualche anno fa.
È vero, sì.
E poi, con dispiacere, ti ricordi, abbiamo letto questo...
Sì, Dulcis in Fundo. Sì.
Ultima della, insomma, anzi 1% alla pari con Vodafone TV che vabbè, esiste ancora.
Esiste per gli abbonati Vodafone, penso, anche quello.
È
un po' come TeamVision,
esatto.
Danno,
capito,
esatto.
Nel contratto, probabilmente.
Sì.
E l'Apple TV Plus, però, come abbiamo detto tante volte, perché l'abbiamo detto, no? Tante volte anche lo scorso anno, parlando delle serie original Apple TV Plus, la maggior parte delle persone non sanno che acquistando un qualsiasi device Apple hanno tot mesi gratuiti di Apple TV Plus che
vero.
Possono attivarlo.
Sì?
Banalmente, non sapendo e non avendo questa grande promozione, perché non è la loro prima fonte di guadagno,
non è il core
e
business.
Non interessa neanche a promuoverla, no? Un po' come se vogliamo Prime Video che vive con l'e-commerce, no? Come detto prima, con i Prime, con i pacchi. Effettivamente, però un 1% un po' mi dispiace, però chissà, magari arriverà il 4% come Paramount Plus l'anno che viene.
Vedremo se a giugno, quando non è una delle ultime puntate, oppure all'inizio della prossima stagione, quando i dati saranno. O comunque nel secondo semestre potrebbe uscire appunto
potrebbe
tra qualche
essere,
settimana, qualche mese, secondo semestre vediamo se qualcosa è cambiato. Noi cercheremo di spingere, così Apple ci darà una bella commissione, dai.
Esatto.
Va
esatto.
Bene, Fede, ce l'abbiamo fatta, siamo più leggeri adesso che abbiamo messo,
dai,
abbiamo archiviato, ce lo siamo tolto. Va bene,
sì.
Fede, noi ci sentiamo sicuramente la prossima settimana, così come continueremo il nostro routine a parlare di una serie alla settimana e poi di parlare anche di questi argomenti al latere riguardo allo streaming, ai servizi, eccetera. Ciao Federico, buona serata.
Grazie altrettanto, ciao a tutti.
Ciao. Sono le 18.07, siamo arrivati in conclusione anche di questa 15ª puntata. Io, prima di salutarvi, volevo fare una rettifica a quanto detto da Vania Mitrano, autrice di Chuck Magazine, che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, è intervenuta la scorsa volta per parlare di Perfect Days di Wim Wenders. Avevamo detto che aveva detto Vania Mitrano che Andrea Occhipinti non era più a capo della Lucky Red, ma in realtà Andrea Occhipinti è ancora a capo della Lucky Red. C'è stato Vania ha fatto confusione con un altro cambio di vertici che c'è stato non alla Lucky Red bensì a Vision Distribution, quindi Vania mi ha chiesto appunto di rettificare e così abbiamo fatto. Siamo arrivati appunto davvero a conclusione della nostra puntata. Vi ricordo che da domani sul sito di Nova Radio c'è il podcast di questa puntata, mentre da venerdì, perché adesso il podcast esce il venerdì, non più la domenica, su Spotify, Amazon Music e anche su Apple Podcast, troverete appunto il podcast di questa 15ª puntata. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiamo in diretta la prossima settimana, sempre qua su Nova Radio. Buona serata.